Newsline Sera.
Sono le 18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati la Newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi a cura della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti. Apriamo con la cronaca. È stato scarcerato dal Tribunale del Riesame di Genova Raed al-Salat, il 48enne nato in Kuwait da genitori palestinesi, dipendente dell'associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese, che il 27 dicembre scorso fu arrestato a Firenze in via del Campuccio per l'inchiesta della DDA di Genova sui fondi ad Hamas. Il difensore, l'avvocato Samuele Zucchini, aveva fatto ricorso al Riesame di Genova rilevando anche errori e criticità dell'ordinanza nelle trascrizioni degli audio e delle intercettazioni. Ci sono incomprensioni sui nomi trapelati nelle intercettazioni, sono citate, dice l'avvocato, persone diverse, errori nelle interpretazioni dei brogliacci delle intercettazioni telefoniche. In un caso, secondo quanto riferisce l'avvocato Zucchini, nome fatto captando al telefono al-Salat viene equivocato con quello di un ministro di Hamas, mentre invece si faceva riferimento ad uno stretto collaboratore di al-Salat medesimo per attività di giornalismo e informazione che l'uomo fa sulla crisi di Gaza. In un altro caso pare che il referente europeo di Hamas, Majer al-Zer, indichi in una telefonata dell'11 settembre 2024 proprio al-Salat se voglio o meno avviare direttamente su una questione Abu al-Abre nomignolo, con cui era comunemente conosciuto il capo di Hamas dal 2017, Ismail Haniyeh, che era stato ucciso due mesi prima, il 31 luglio 2024 a Teheran. Anche qui ci sarebbe un equivoco su un nome detto al telefono, infatti anziché Abul al-Habed si desume nella conversazione in arabo, sarebbe stato fatto un altro nome. Insomma, alla fine sarebbe indimostrata, secondo la difesa, che al-Salat avesse un ruolo apicale nel board della PEC, la conferenza dei palestinesi in Europa. L'avvocato Zucchini inoltre conferma che al-Salat continuerà ad abitare nell'appartamento del clero preso in affitto a Firenze, via del Campuccio. Il contratto di locazione resta infatti attivo dopo le interlocuzioni con l'arcivescovado. Al-Salat le scorse settimane era stato trasferito dal carcere di Sollicciano a quello di Ferrara. Nuovi e inquietanti dettagli intanto emergono dall'inchiesta sull'omicidio di Franka Ludwig, la 52enne tedesca trovata senza vita il 2 luglio dello scorso anno lungo un sentiero nei boschi di Castagno d'Andrea nel comune di San Gaudenzio. La procura parla di un piano diabolico costruito nel tempo e culminato in un delitto mascherato da incidente. Particolari da Sandra Salvati.
Franka Ludwig sarebbe stata vittima di una lunga e sistematica manipolazione psicologica ed economica da parte del compagno Emiliano Milza, oggi in carcere con l'accusa di essere il mandante organizzatore del delitto. A confermarlo è il padre di Franka, che racconta come lui e la moglie fossero arrivati in Italia proprio per sostenerla anche economicamente dopo che Milza l'aveva minacciata di lasciarla se non gli avesse dato denaro. Un comportamento che secondo la procura rientrerebbe in un disegno più ampio finalizzato a incassare 5 polizze vita intestate alla donna. Non convince invece gli inquirenti la versione dei fatti della complice Simona Hirsch, 59 anni, accusata di essere l'esecutrice materiale dell'omicidio. Per i carabinieri, coordinati dal colonnello Angela Murgia, la donna sarebbe stata reclutata da Milza tramite un'app di incontri e coinvolta gradualmente nel piano. A destare sospetti già anni prima era stato il fratello di Franka, dopo un misterioso coma nel 2020 all'ospedale di Careggi causato da un mix tossico ingerito in presenza di Milza, che non andò mai a trovarla. Per il GIP Alessandro Moneti sussistono gravi indizi di colpevolezza e un concreto pericolo di fuga. Per questo entrambi gli indagati restano in carcere, accusati di omicidio volontario e frode assicurativa.
Due imputati prosciolti e un terzo affidato ai servizi sociali. E questo l'esito del processo, in rito abbreviato, sull'aggressione a studenti del SUM di fronte al liceo classico Michelangelo di Firenze la mattina del 18 febbraio 2023. Imputati giovani esponenti di destra, davanti al giudice sono cadute infatti le aggravanti e anche a causa della mancanza di querela per due esponenti di Azione Studentesca il processo si ferma e non deve andare avanti la decisione del Tribunale di Firenze, che invece ha ammesso un terzo imputato, esponente della formazione di destra, a svolgere attività di volontariato in un'associazione che assiste i disabili. Lo dovrà fare per un periodo di 6 mesi. I 3 imputati, difesi dall'avvocato Sonia Michelacci, erano accusati in concorso in lesioni personali aggravate dai futili motivi, dalla sproporzione della reazione e dall'aver agito in gruppo con la partecipazione di minori. Inoltre, per gli stessi fatti e con la stessa accusa, la Procura Minorile di Firenze ha già chiuso l'indagine su altri 3 ragazzi, anch'essi legati al movimento studentesco di destra, che all'epoca dei fatti avevano tra i 16 e i 17 anni ed erano accusati di aver partecipato all'aggressione che avvenne in strada, via della Colonna, durante l'ingresso a scuola. Una denuncia che sembrava un grido d'aiuto e che invece potrebbe essere stato un alibi. A Prato 2 giovani si presentano in procura per segnalare la scomparsa di un amico, ma gli investigatori scoprono che proprio loro potrebbero essere invece coinvolti nel suo omicidio, maturato sullo sfondo di un traffico internazionale di migranti. Particolari da Giorgio Bernardini.
La coppia di ragazzi entra in procura per denunciare la scomparsa di un amico. Sembrano preoccupati, raccontano di temere per la sua vita, ma nessuno può immaginare che con ogni probabilità proprio loro 2 siano coinvolti nel suo omicidio, avvenuto solo poche ore prima. La denuncia, secondo gli investigatori, non sarebbe un atto di disperazione, ma un alibi costruito a tavolino per allontanare i sospetti. Per salvare se stessi, i 2 arrivano perfino a raccontare i dettagli di un traffico internazionale di migranti di cui tutti e 3 facevano parte. Non è la trama di un film noir, ma una storia vera che emerge da un'inchiesta della Procura di Prato. L'amico si chiamava Iyaz Ashraf, aveva 27 anni ed era arrivato in Italia dal Pakistan nel 2023. Non aveva trovato un lavoro regolare e si era infilato nel circuito della tratta clandestina dei migranti verso il nord Europa. Dopo poco tempo decide di mettersi in proprio, compra una Mercedes, fa la spola fra Italia, Ungheria, Austria e Germania, trasportando migranti stipati in auto, 1.000 euro a testa per attraversare le frontiere. Il 4 settembre di quell'anno qualcosa si rompe. Ashraf litiga con il socio, dice di essere stato truffato, vuole vendere la macchina, minaccia di morte. Spaventato, Ashraf scappa da Prato e si rifugia a Ferrara. È l'ultima volta che viene visto vivo. Il giorno dopo il suo telefono viene agganciato lungo l'autostrada A1, poi si spegne. I tabulati rivelano che, in quelle stesse ore, uno dei 2 amici lascia Prato, attraversa la Slovenia e arriva in Ungheria. Il 6 settembre il corpo di Iyaz Ashraf viene trovato lungo l'autostrada M7 vicino a Budapest, strangolato con un cavo elettrico. 2 giorni dopo arriva la denuncia di scomparsa dei 2 amici. Ora, dopo 2 anni di indagini, la svolta. Uno di quei 2 amici è indagato per omicidio dalla procura pratese, guidata da Luca Tescaroli. Proprio il magistrato, nelle ultime ore, è stato al centro della cronaca, dato che un proiettile è stato trovato davanti al comune di Fasano, dove era atteso per presentare il suo libro sulle stragi di mafia del 93. Avvertito dalla scorta pochi minuti prima dell'arrivo, Tescaroli ha deciso comunque di rispettare l'impegno. Se era un'intimidazione, ha detto, non potevo dare segni di paura. Sotto protezione per le minacce ricevute, il magistrato ha ribadito che andrà avanti nel suo lavoro. Indagini in corso per chiarire l'episodio.
I carabinieri di Firenze indagano sull'accoltellamento a scopo di rapina di un 25enne avvenuto questa mattina in via Pistoiese a Brozzi, alla periferia di Firenze, nei pressi della fermata nave di Brozzi. Il 25enne sarebbe stato avvicinato da 3 sconosciuti, i quali, dopo averlo minacciato con un coltello, gli avrebbero intimato di consegnare loro soldi e cellulare. Al suo rifiuto, nel tentativo di schivare un fendente sferratogli all'altezza dello stomaco, il 25enne si sarebbe ferito ad un braccio. I rapinatori sono poi dileguati a piedi nelle vie limitrofe. La vittima è stata invece trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi. Non è in pericolo di vita.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
La politica, nessuno slittamento della fase 2 del Partito Democratico della Toscana, che in realtà è già iniziata, lo ha detto questa mattina ai nostri microfoni il segretario regionale del PD Emiliano Fossi, in attesa dell'assemblea del prossimo 7 febbraio. La fase 2, ha detto Fossi, è la fase in cui abbiamo come obiettivo di riferimento le elezioni politiche del 2027. Ascoltiamo un breve estratto dell'intervista, che trovate in versione integrale anche in video su controradio.it.
La fase 2 è già iniziata, perché la fase 2 è la fase in cui noi abbiamo come obiettivo di riferimento le elezioni politiche del 27, nel frattempo una serie di passaggi importanti, le elezioni amministrative di questa primavera estate, i congressi di federazione territoriali che tra poco probabilmente ci saranno, e poi anche il fare un salto in più di qualità anche su quegli aspetti magari dove abbiamo avuto maggiori difficoltà o maggiori complessità, come appunto un maggior coinvolgimento dei territori, dei livelli territoriali del partito. Questo sta già succedendo, abbiamo fatto due direzioni regionali, perché noi siamo un partito che discute, si confronta lunghe e importanti, quindi diciamo dove sta il non coinvolgimento? C'è, perché abbiamo fatto due direzioni regionali due sabati successivi, stiamo facendo le assemblee territoriali, io ho partecipato all'assemblea territoriale del partito dell'Empolese Valdelsa insieme al presidente Gianni pochi giorni fa, in settimana sarò all'assemblea territoriale del partito di Livorno, la settimana dopo all'assemblea territoriale del partito della Federazione della Versilia, precedentemente ho fatto Siena, e poi ci saranno l'assemblea regionale del 7 di febbraio, che sarà un altro passaggio importante.
Ma i congressi territoriali ci saranno?
Questo è una discussione che noi abbiamo in corso, abbiamo fatto due riunioni con i segretari delle federazioni, una il 29 di dicembre, una pochi giorni fa, dove abbiamo sondato l'umore e la volontà dei partiti territoriali, che è quella di andare ai congressi in maniera abbastanza ravvicinata, certo. Quindi verosimilmente in una finestra di questa primavera, la discussione poi la prenderà l'assemblea regionale del 7 di febbraio, che deciderà se andare a congressi o ora, diciamo, prima dell'estate o dopo l'estate.
Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è deceduto a 76 anni dopo una lunga malattia. Sarà salutato con camera ardente e funerale in New Jersey, poi sepolto negli Stati Uniti. Firenze invece gli dedicherà una messa solenne in Duomo. E in queste ore si discute il futuro della squadra, il principale lascito di Commisso, il Viola Park, mentre rimane irrisolto il nodo dello stadio e spunta l'ipotesi project financing. Sentiamo i particolari da Raffaele Palumbo.
3 giorni di lutto e memoria tra New Jersey e New York per Rocco Commisso, morto a 76 anni negli Stati Uniti dopo una lunga malattia. Da oggi il feretro è esposto al Franklin Lakes, dove amici e comunità italo-americana possono rendergli omaggio. Poi mercoledì funerali sulla Fifth Avenue a Manhattan, nella sepoltura al Maryland Cemetery di Marwa. A Firenze è prevista una messa solenne in Duomo, in data ancora da fissare, per consentire a città e tifosi viola di salutare il presidente che nel 2019 aveva rilevato il club dai Della Valle. Alla cerimonia americana parteciperà una delegazione da Firenze, tra cui la sindaca Sara Funaro, il direttore generale Alessandro Ferrari, l'architetto Marco Casamonti e il costruttore Giovanni Nigro, artefici col Commisso del Viola Park, mentre la squadra seguirà il calendario delle partite. Proprio il centro sportivo di Bagno a Ripoli resta il grande lascito riconosciuto della gestione Commisso. Sul tavolo però rimane adesso il dossier stadio. La società Viola ha trasmesso a Palazzo Vecchio gli ultimi documenti pochi giorni prima della morte di Commisso. L'interlocuzione va avanti. Oggi il progetto del restyling del Franchi con fondi pubblici e tempi costi in salita resta sospeso tra ritardi di cantiere, ricorsi e incognite sulla disponibilità dell'impianto nelle prossime stagioni, nodo che la morte del presidente rende ancora più delicato per proprietà, comune e tifoseria.
Allora, la messa in suffragio di Rocco Commisso del Duomo ci sarà il 26 gennaio alle 18, mentre i funerali potranno essere seguiti, si terranno il 21 gennaio alle 10, le 16 in Italia, anche in streaming. Gli indirizzi li trovate sul sito della CF Fiorentina, anche sul nostro sito controradio.it. Intanto oggi il Consiglio Comunale di Firenze ha dedicato un minuto di silenzio a Rocco Commisso. Buonasera, grazie di essere con noi, Pippo Russo, sociologo, scrittore, giornalista. Grazie Pippo, buona serata.
Buonasera a te e a chi ci ascolta.
Chiamiamo sempre Pippo quando si tratta di capire, no? Di dipanare un po' i fatti del calcio, quelli limitrofi al calcio. Allora, naturalmente fatta salva la pietas umana che questi frangenti naturalmente richiedono, chi è stato veramente Rocco Commisso? Quale eredità lascia? In queste ore stiamo sentendo molta agiografia anche, no? Nei confronti del patron della Fiorentina. Qual è la tua versione su Rocco Commisso?
Ma la mia versione è che Rocco Commisso è arrivato a Firenze in un momento in cui la piazza calcistica bramava un grande cambiamento. Questo cambiamento lo ha interpretato soltanto in parte, con un'eredità che rimane opinabile, controversa, con delle cose molto buone, delle altre che sono rimaste un po' in sospeso, e un rapporto con la città che, partito con le migliori intenzioni e con i migliori auspici, è diventato via via molto difficile. Certo, come dicevi bene tu, questa è la fase del lutto in cui si tende a far passare in secondo piano gli aspetti negativi, ma nel momento in cui si dovrà passare a storicizzare, come dice la figura di Commisso, bisogna tenere conto di tutti gli aspetti.
Ecco, quale sarà la sua eredità concreta, anche dal punto di vista, non so, Viola Park, stadio, squadra? Che futuro vedi tu? Cioè, secondo te la famiglia Commisso continuerà ad avere un interesse specifico su Firenze o via via smobiliterà?
Ma l'eredità è quella di aver trovato una situazione in cui la Fiorentina è diventata un elemento di conflitto all'interno della città, nel senso che i Della Valle erano stati molto divisivi, ma a un certo punto la tifoseria era stata estremamente compatta nel chiedere un cambiamento. L'arrivo di Commisso coincide con una situazione in cui la Fiorentina è diventata una variabile impazzita per la politica, l'economia di questa città. Probabilmente era un elemento inevitabile, nel senso che i cambiamenti del calcio in termini economici avrebbero comunque richiesto che la Fiorentina andasse verso questa direzione. Però non ho visto una grande voglia di mediare, soprattutto c'è stato uno scarto culturale fra la mentalità molto americana e molto capitalista di Commisso e quelli che lui vedeva come lacci e lacciuoli della nostra cultura amministrativa e che invece non capiva essere proprio qualcosa di più di una cultura amministrativa, è la nostra cultura del gestire le politiche locali. Non mi pare che da questo punto di vista ci sia stata una grande apertura da parte di Commisso, che aveva anche un carattere molto difficile e questo non ha favorito.
Ecco, secondo te la famiglia continuerà ad impegnarsi o si prevede una exit strategy?
Ma io non so quanto vogliano continuare. Certo, queste ore di immediata solidarietà e di affetto, che comunque è un affetto sincero da parte della società, potrebbero indurre un atteggiamento diverso. Poi però bisogna ragionare con la fredda logica dei numeri e dell'imprenditoria. Gestire una società di calcio a un oceano di distanza è un impegno estremamente gravoso, che comunque la famiglia Commisso, qualora volesse affrontarlo, dovrà affrontare in modo molto più strutturato di quanto non sia avvenuto fin qui.
Grazie Pippo, buona serata. Naturalmente il dato positivo è che la Fiorentina ha vinto a Bologna, ha vinto anche bene, quindi da questo punto di vista c'è un miglioramento, no?
Assolutamente.
Buona serata e buon lavoro, ciao.
Ciao a tutte e a tutti.
Provincia 900, Arte a Empoli, 1925-1960. Dall'8 novembre fino al 15 febbraio, presso l'antico ospedale San Giuseppe, Empoli celebra i suoi artisti e una delle stagioni più floride della sua storia culturale, con una grande mostra dedicata alla produzione di un territorio capace di dialogare con la modernità. In mostra oltre 150 opere tra dipinti, sculture, disegni, bozzetti, molte mai esposte prima e provenienti da collezioni pubbliche e private. Info provincia900.empoli.it. polimusei.it.
Dal 22 gennaio torna Aurora di Sera. Sul palco del teatro Aurora di Scandicci, Lodo Guenzi, Tosca d'Aquino, Paolo Kessisoglu, Nancy Brilli, Francesco Piccolo e Pif. Giovedì 22 gennaio, Lodo Guenzi è il protagonista di Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo e Franca Rame. Inizio 21:15, biglietti intero 17, ridotto 14 euro, 8 euro per under 30 e possessori carta studente della Toscana. Prevendita Ticket One. Info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it. John Carpenter's Other World, la rassegna dedicata al maestro del cinema horror fantascientifico. Alla compagnia dal 19 gennaio e lunedì sera 14 appuntamenti per rivedere sul grande schermo i film cult di John Carpenter.
Che diavolo è successo qua dentro?
Mac era un uomo quello o che cos'altro?
Da Halloween, la notte delle streghe, a La Cosa, passando per Essi Vivono, il villaggio dei dannati, 1997, Fuga da New York e tanti altri titoli. L'abbonamento a 10 spettacoli costa solo 35 euro. Info cinemalacompagnia.it.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci in A11, code per il traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Fino al 30 gennaio resterà chiuso l'allacciamento tra la 12 e la 15 in entrata in direzione Rosignano. Per una frana fino al 26 gennaio chiusa in entrambe le direzioni la strada regionale 302 via Faentina in località Pian di Mugnone nel comune di Fiesole, città metropolitana di Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Il gruppo RFI ha riaperto questa mattina il tratto di linea ferroviaria compreso tra le stazioni di Marradi e Crespino dell'Amone in provincia di Firenze, completando in anticipo sui tempi previsti i lavori per il totale ripristino della linea Faentina, pesantemente danneggiato, ricorderete, dal maltempo che nel marzo 2025 aveva colpito l'area del Mugello. Investimento complessivo da parte di RFI per ripristinare il collegamento ferroviario tra Toscana e Romagna è stato di 7 milioni e mezzo di euro. La riapertura di oggi completa un percorso di 10 mesi durante i quali i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici hanno lavorato per consentire, viene detto, la progressiva ripresa della circolazione ferroviaria. Inaugurazione questa mattina al binario 16 della stazione Santa Maria Novella. Abbiamo raggiunto telefonicamente il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti.
Innanzitutto questa mattina il primo pensiero va a quello che è successo in Spagna, quindi non può essere un giorno di festa, però è un giorno sicuramente importante perché intanto riallacciamo tutta la linea ferroviaria che è stata chiusa per troppi mesi. Oggi è un inizio di ritorno alla normalità, anche se sappiamo che ci saranno criticità ancora perché non tutti i lavori sono finiti, però diciamo, è una ripartenza. Il fatto che sia stata riaperta con anticipo rispetto a quanto programmato è altrettanto importante. Il presidente Gianni si è speso molto su questo e i risultati credo si siano visti. Questo fa il paio con il tavolo di confronto che ha instaurato il nuovo assessore Boni per coinvolgere anche i pendolari nel raggiungimento degli obiettivi di provare a risolvere le criticità che ci sono.
Veniamo all'economia, una settimana importante che inizia a farci vedere la luce in fondo al tunnel della crisi. Così ai nostri microfoni il presidente della Camera di Commercio di Firenze, Massimo Manetti, fa il punto all'inizio del nuovo anno tra PTI, saldi ed altri segnali positivi. Ascoltiamo un breve estratto dell'intervista a cura di Chiara Brilli che trovate in versione integrale anche in video su controradio.it.
Una settimana importante perché si è chiuso PTI Uomo, la manifestazione forse fra le più importanti al mondo per quanto riguarda la moda, una grande affluenza, 750 espositori, il 47% dall'estero, quindi una grande attenzione come sempre su un evento che insomma detta un po' le linee e gli stili. E quest'anno abbiamo visto anche una tanta attenzione e quanto è stato dato importanza anche ai negozi, appunto, perché con l'e-commerce, con l'online, oggigiorno si pensava che il futuro fosse quello, e sarà sicuramente in una parte futuro, ma si è visto anche quanta importanza danno ai negozi, sia ai produttori che anche appunto i compratori, perché questo vuol dire che c'è, non voglio dire un ritorno, ma sicuramente un'attenzione a un comportamento diverso, quindi il comprare, il sopravvivere un'esperienza diversa che non te lo dà l'online. Sicuramente ancora la crisi c'è, però vediamo degli sprazzi di sereno, quindi ancora venivamo dal terzo trimestre con da un meno 15 in passato, siamo a meno 7, quindi diciamo questo gap si sta un po' attenuando e questo credo sia un segnale molto importante.
Contro radio, contro la guerra.
Veniamo al nostro spazio in cui stiamo dando spazio per l'appunto ai contenuti della pace, per ragionare intorno alla pace in un momento in cui i toni belligeranti di gran parte del sistema dell'informazione più o meno mainstream ed anche della politica naturalmente stanno mettendo ancora più nell'angolo di quanto non sia di consueto il discorso pacifista e viene banalizzato, viene trattato come qualcosa diciamo di impossibile, di improponibile, di quasi di infantile, no? Invece noi in realtà chiariamo che la pace abbia delle ragioni solide, che anzi sia una prospettiva non solamente concreta ma razionale. Ovviamente richiede dei comportamenti conseguenti, ma soprattutto richiede innanzitutto delle riflessioni, no? Che ci diano degli strumenti per contrastare il discorso belligerante, perché poi nel nostro piccolo, come opinione pubblica, possiamo contare su questo terreno. Allora quello che vi proponiamo in questo spazio sono delle interviste che tirandosi sopra attraverso la trattazione di temi generali dall'attualità diciamo spicciola dei conflitti che poi più o meno alla fine hanno la medesima radice in termini proprio concreti, se vogliamo, derivano sempre dalle stesse cose, dagli interessi, dal potere, dall'accaparramento delle risorse, oltre che da questioni identitarie che vengono fomentate. Bene, tirandoci sopra dalla quotidianità delle emergenze che vengono dalle news, cerchiamo le riflessioni più profonde e tra un po' vi proponiamo la seconda parte dell'intervista che abbiamo realizzato con il professor Riccardo Manzotti, docente di filosofia teoretica allo IULM di Milano, sulla crisi del diritto internazionale. Però una news ve la diamo, perché è una news diciamo importante che va nel senso di quello che dicevamo. Il direttore d'orchestra Zubin Mehta, il grande direttore d'orchestra Zubin Mehta, ha deciso di cancellare tutti i suoi concerti fissati con la Filarmonica di Israele per protestare contro la politica del governo di Netanyahu verso i palestinesi. Lo ha detto Zubin Mehta in una intervista a India Today durante i concerti della Filarmonica di Belgrado, lui diretta in questi giorni a Mumbai in occasione del suo 90° compleanno. E poi ha confermato le sue parole poco fa attraverso un comunicato stampa ufficiale del Maggio Musicale Fiorentino, di cui, come sapete, Mehta è direttore onorario. In questo modo ha detto Zubin Mehta: voglio manifestare in maniera decisa il mio dissenso rispetto a come il premier israeliano sta trattando la questione palestinese. Spero che le prossime elezioni facciano piazza pulita della sua maggioranza. Queste le parole di Mehta, come detto, rilasciate in un'intervista a India Today e confermate poco fa con un comunicato ufficiale del Maggio Musicale Fiorentino. E ora la seconda parte dell'intervista al professor Riccardo Manzotti sulla crisi del diritto internazionale.
Eraclito, quando vedeva i conflitti tra le città greche che avevano valori molto diversi, pensiamo al classico conflitto Sparta-Atene, oppure i greci contro Serse, contro i persiani, c'è un bellissimo libro recente di Luciano Canfora su questi, il porcospino d'acciaio, questa metafora dell'Occidente. Beh, Eraclito, per spiegare questi conflitti tra le città greche, aveva dato una frase famosa che si rifà al termine che utilizziamo in italiano per polemica, ma che originariamente indicava il conflitto tra valori, polemos. Eraclito diceva: polemos è padre di tutte le cose, cioè l'ordine nasce dal conflitto tra le cose. Noi oggi viviamo un'epoca di conflitto perché l'ordine che si era stabilito negli ultimi 70 anni, cioè l'equilibrio tra le potenze che si era stabilito e che aveva dato luogo alla non alla finzione, ma alla liturgia, per meglio dire, del diritto internazionale, sta crollando, sta venendo meno. L'America vede sempre più in discussione il suo ruolo di arbitro internazionale, la Cina sta economicamente per scavalcare gli Stati Uniti, i paesi africani stanno entrando nel loro gioco, l'India vuole il suo posto a tavola e noi europei siamo sempre più vecchi, l'Italia ormai ha un'età media di 49 anni, quindi gli equilibri che si erano portati avanti per 70 anni stanno semplicemente crollando. In questa situazione deve emergere un nuovo ordine. L'ordine emerge, come diceva Eraclito, guardando le città greche, dal polemo, cioè dal conflitto. Un conflitto che si spera non sia un conflitto militare, ma deve essere comunque un conflitto basato sul confronto tra i poteri, tra le potenze reali delle popolazioni, delle nazioni, che avendo valori diversi devono confrontarsi per quello che sono e per quello che valgono.
Quindi la speranza è che questo polemos sia gestito non in maniera, diciamo, di guerra guerreggiata, ma attraverso il confronto anche aspro verso la creazione di un nuovo ordine che metta a sistema i vari poteri, le varie forze in campo?
Sì, non può che avvenire in questo modo, cioè non ci sono alternative. Nel suo libretto molto piccolo e agile, Byung Chul Han, dice appunto che il potere per esercitarsi deve essere sempre pronto ad essere utilizzato. Cioè noi europei purtroppo ci siamo seduti e pensiamo di poter avere un credito senza essere pronti ad utilizzare il nostro potere. Invece il potere, la potenza, usato in senso tecnico, cioè la capacità di poter fare qualche cosa, deve essere sempre pronto a passare dalla parola all'azione. Nella nostra cultura, noi, mi permetto di fare un'altra citazione che però coglie questa dicotomia. Nella nostra cultura abbiamo due parole chiave. Una è il logos, la parola. L'altra è l'azione. E mi viene in mente che il Vangelo di San Giovanni inizia con, in principio era la parola, questo è l'inizio del Vangelo giovanneo, mentre il Faustus di Goethe inizia con, in principio era l'azione. Chi non è pronto ad agire non ha alcun potere. Chi minaccia, ma le sue minacce si limitano all'invettiva, per dirla con De André, è privo di reale potere e non può pretendere che i suoi valori vengano presi sul serio. Questo non è ovviamente un invito alla guerra. La guerra è il fallimento della capacità di far sentire agli altri che si è pronti a vivere e morire per i propri valori. L'ultimo riferimento, che però è cruciale, pensate come finisce il monologo dell'Amleto, il monologo di Shakespeare dell'Amleto, quando ci dice: così la coscienza ci rende tutti codardi e imprese di grande valore e importanza deviano dal loro corso naturale e perdono il nome di azione. Cioè noi europei purtroppo, dando a tutti l'impressione di non essere capaci di tradurre le nostre parole in azioni concrete, non diamo alcun valore alla nostra cultura e alla nostra esistenza. E questo, ahimè, rischia di essere la causa di guerre, perché le guerre avvengono quando gli altri vedono che ci può essere più guadagno a fare una guerra piuttosto che non a cercare una pace.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Diversamente dalle piattaforme di streaming, l'ascolto di Controradio è gratuito. Ma se ti associ alla Controradio Club, contribuisci a mantenere non una radio qualunque, ma quella che ti sveglia al mattino, che ascolti in auto verso il lavoro e nel tempo libero. È la colonna sonora della tua vita, con la musica migliore, nuova o di tanti anni fa, e l'informazione originale e indipendente che ti aiuta a farti un'opinione sui fatti che accadono. Tutto ciò ha un valore per te.
Controradio 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, escluso sabato e festivi.
Assa, archivio Sergio Sozzi architetto, Casa del Popolo di Impruneta e Arci presentano il convegno L'abitare sociale, una nuova questione urbana, dai PEP, piani di edilizia economica e popolare all'housing sociale, sabato 24 gennaio dalle 10 alle 13.30 presso la Casa del Popolo di Impruneta, al termine del convegno pranzo di finanziamento dell'associazione Assa, aperto a tutti con prenotazioni allo 055 20 12 228.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 21 gennaio alle 17.30 Andrea Graziosi presenta Il ritorno della razza, alle radici di un grande problema politico contemporaneo. Il Mulino Editore.
Controradio.
È stata posata oggi la prima pietra simbolica al nuovo studentato universitario di Villa Monnatessa a Firenze, ex padiglione ospedaliero, ora destinato a diventare una moderna residenza universitaria con 489 posti letto a tariffe calmierate, di cui il 50% sulla base dei criteri definiti dal MIUR e il 50% in convenzione con il Comune di Firenze. Ulteriori 33 posti letto saranno dedicati ad ospitare familiari dei decenti delle strutture sanitarie della zona, degenti, non decenti, un investimento importante da 40 milioni di euro promosso dal fondo In Generation e con la sinergia di attori pubblici e privati per dare una risposta all'emergenza abitativa sul nostro territorio, come spiega Bernabò Bocca, presidente della Fondazione Cassa Risparmio Firenze, microfono di Sandra Salvato.
Il ruolo della Fondazione deve essere quello di pilota, di cabina di regia per fare investimenti nella nostra città, nei nostri territori di competenza, che diano una risposta a quelle che sono le emergenze dei nostri territori. Oggi abbiamo un tema di studenti che vengono a Firenze e che purtroppo per questo dilagare degli affitti brevi non sanno, non possono affittare appartamenti. E quindi questo rende poco competitiva la nostra città dal punto di vista universitario. Quindi iniziative come queste, con la creazione di oltre 500 posti letto, daranno una risposta concreta a un problema concreto. Prezzi calmierati significa 600 euro per la stanza o 300 euro a posto letto. Ricordo che queste tariffe sono tariffe omnicomprensive, cioè che comprendono l'elettricità, il riscaldamento, l'uso della cucina, e quindi sono tariffe altamente competitive e molto inferiori alle tariffe di mercato.
About dreaming and waits for the spark of anything that will remind her of anything else again. She remembers the day that she drove him away, how she hated him then but she loves him today, and she wonders what she would say to him now. It doesn't matter anyway. Sweetness and light, sweetness and light, why can't it always be sweet? Jennifer writes in her journal, she says, he's been calling me over and over again, and every time that I pick up the phone, he says nothing.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Eccoci qua, la storia che vi raccontiamo questa sera è la storia della rinascita di un borgo, cioè della parte antica di Castelnuovo dei Sabbioni, che si trova nel territorio del comune di Cavriglia, esattamente Castelnuovo d'Avane, e ne parliamo con il sindaco di Cavriglia, Leonardo degli Innocenti. Buonasera e grazie di essere con noi, sindaco.
Grazie a voi, buonasera.
Intanto ci levi una curiosità, Leonardo degli Innocenti o Sanni, perché?
Ah beh, questa è una storia un po' lunga. All'inizio mi piaceva dire che ero di famiglia nobile, ma in realtà credo che ci sia stato un adottato dall'ospedale degli Innocenti.
Ok. No, perché appunto colpiva questo fatto, credevo fosse un refuso dei quotidiani, ma invece in realtà è proprio così.
No, è proprio così.
Ok, allora, dunque, questa è una storia che parte da un investimento deciso dalla Regione Toscana e precisamente dal Presidente della Giunta Regionale Eugenio Giani di non disperdere, no? un bel gruzzoletto, il PNRR, 20 milioni, ma di dirottarli sulla ristrutturazione di un borgo, per far rivivere un borgo e con esso una parte importante della storia, del paesaggio e della cultura della Toscana. È così, no, sindaco?
È esattamente così. Credo che il presidente della Giunta regionale Eugenio Giani abbia compreso quelle che sono le sofferenze di questa comunità, poi magari spiego meglio, ma anche la voglia di rinascita, di riscatto di questa comunità. In quel luogo, il 4 luglio del 1944, c'è stato perpetrato uno degli eccidi nazifascisti più efferati d'Italia. A Cavriglia abbiamo purtroppo anche questo triste primato: 192 uomini uccisi, e si configura come la quarta strage in termini nazionali, in termini numerici nazionali, dopo Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema, le forze ardeatine, e purtroppo c'è Cavriglia e Castelnuovo d'Avane. Ma anche perché negli anni 70 Enel, scavando la lignite, questo carbone giovane di 4 milioni di anni, ai piedi di questo borgo lo fece in larga parte franare e gli abitanti furono spostati, furono esodati in un nuovo paese a monte. Quindi tanta sofferenza, e il presidente Giani ha compreso subito che c'era bisogno di cogliere quella voglia di riscatto, quell'energia positiva di questa comunità, e ci individuò oltre 3 anni fa come il borgo dei borghi, il borgo esemplare per tutta la regione toscana.
Ecco, concentrando appunto dei fondi che magari potevano essere dispersi su più progetti, ma non avrebbero avuto il medesimo impatto. Da quella decisione il percorso è andato avanti, no? A che punto siamo, sindaco?
Il percorso è stato lungo, faticoso. Noi siamo un piccolo comune, un lavoro durissimo, perché poi in parallelo tanti altri processi di trasformazione, per fortuna, siamo riusciti a metterli a terra. Adesso siamo in una fase, diciamo, avanzata, stiamo rispettando il cronoprogramma condiviso con il MIC, l'unità di missione, e la Regione Toscana. Abbiamo tutti impegni giuridicamente vincolanti da parte delle imprese, e i lavori sono in una fase avanzata, nel senso che sono state recuperate tutte le strutture degli edifici, sono stati realizzati i sottoservizi, quindi i cittadini che sabato hanno visitato i cantieri, i lavori, magari non hanno apprezzato una parte di lavori, ma c'è già tutti i sottoservizi realizzati, e quindi comincia a crescere un timido ottimismo, perché i tempi sono strettissimi: 30 giugno 2026 per completare la linea A dei borghi, e quindi nel caso della nostra Toscana, il borgo di Castelnuovo d'Avane nel comune di Cavriglia.
Ecco, naturalmente facciamo tutti i migliori auguri perché le cose possano andare a sistema e possa tutto andare nei termini. Una volta finito questo lavoro, naturalmente il suo territorio sarà sotto i riflettori. Non ha paura che il recupero poi porti, come sempre, no, ad un overtourism, quindi uno snaturamento, per cui dall'intenzione di riappropriarsi di un luogo si finisce per cadere nell'altro capo della vicenda, come ai noi è successo in tanti posti della ben amata Toscana?
Beh, allora, il timore di fondo naturalmente rimane. È giusto che un amministratore lo tenga ben presente. Noi abbiamo cercato di prevenire questa possibilità innanzitutto prevedendo all'interno del borgo delle residenze che possono essere riassegnate anche ai cittadini che non sono stati esodati, e ci abbiamo un discreto interesse per queste abitazioni. Abbiamo pensato ad un social housing, ad un ristorante, anche oggettivamente ed onestamente anche ad un albergo diffuso, però cerchiamo di tenere in equilibrio queste cose affinché il borgo ritorni come patrimonio della comunità di Cavriglia in primis, e poi naturalmente vengano anche stiamo pensando ai nomadi digitali, e quindi insomma
ci vuole un equilibrio, e noi glielo auguriamo. Sindaco, intanto grazie di essere stato con noi, buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie, buona serata anche a tutti voi.
E siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani cielo inizialmente nuvoloso con addensamenti ancora più consistenti in Appennino, Maremma, Arcipelago, con isolate deboli precipitazioni e deboli nevicate sui versanti appenninici orientali, Alto Mugello, oltre 500-700 metri di quota, poi schiarite al centro-sud a pomeriggio, venti moderati forti a nord-est, mari mossi e molto mossi al largo, poco mossi sotto costa.